c'è una cosa che mi piace è fluttuare nel vento, allegro, leggero, come se un alito di magia mi sospingesse e mi sollevasse, come una nuvola più su, sempre più su. Da così in alto ho potuto scoprire storie, vedere cose, sentire le stelle, sussurrarmi segreti e la luce del sole, svelarmi cose che nei miei libri non ho trovato mai. Perciò ho pensato di condividere questi racconti con voi. Che ne dite di sedervi attorno a me ad ascoltare? Fate silenzio, chiudete gli occhi ed aprite per bene le orecchie. Incomincia la storia.
Nuri ed il Re Oro.
Gli spiriti elementali della Terra sono differenti dagli altri in fattezze ed energie. Così come piante ed alberi, questi spiriti condividono una mente sciame, hanno orecchie a punta e gli stessi occhi a mandorla degli altri folletti, ma il pelo che li ammanta ricorda quello animale. Sono molto meno incorporei ed anzi, la loro vibrazione li rende più fisici che spirituali, collegandoli intimamente alla Terra. Sono sensibili alle vibrazioni naturali, affascinati dagli astri, coltivatori di misteri e vite. Era stato, tramite la connessione degli alberi secolari di Ravi, che Nuri era venuto a conoscenza della grande festa nel regno mezzano, imbastita dal rinomato re Oro. Tramite l'intera Taria, che attorno a lui raccontava sempre i segreti. I fili d'erba sussurravano tra loro, con timore, il nome del re.
Ogni regno sottostante teme la sua influenza,
bisbigliavano le spore dei funghi.
Non bisognerebbe mai mancare ad una grande festa del re,
canticchiavano le foglie.
Non si sarebbe visti di buon occhio, e forse l'ira e la piaga si abbatterebbero su un regno mancante al vento. Un singolo intercessore sarebbe sufficiente,
suggerivano le spighe di grano, giallissime, stagliate verso il cielo.
Per conservare la pace su Ravi. Quindi, nostro buon Nuri, potresti andare tu.
Perché proprio io?
Aveva chiesto lo spirito, scrutando tra le spighe, immerso nel vespro del cielo aggredito dal tramonto. I suoi occhi fulvi brillavano, le sue orecchie dal lucido pelo grigio si muovevano irrequiete, rendendolo a tratti simile a un felino, a tratti ad un coniglio, sebbene il viso da folletto così aperto e vispo. Maneggiava con amorevole cura i mirtilli dolcissimi che gli Arit lasciavano loro impegno, ponendoli in un cesto e venendo solleticato attorno dai petali dei tulipani. S'era inchinato di fronte al tabernacolo costruito per gli spiriti. Aveva riacceso qualche candela spenta dal vento, aiutandosi con i fiammiferi che portava sempre con sé.
«Perché sei tu un saggio?»
rispondevano le viole.
«Sei tu colui che leggi, colui che vedi, colui che racconta!»
«Sono solo un elementare come tanti!»
«Sei il pazzo!»
«Sono solo un folletto che vive anche fuori dal bosco!»
«Sei il temerario!»
«Sono solo uno spirito che scruta in altri occhi io!»
«Sei il cercatore!»
Si era lasciato convincere.
«Ma i tuoi rappresentanti con un dono!»
Avevano pronosticato i sassolini nel ruscello, rotolando in sua direzione, mentre si spingeva a valle.
«Un dono dei più preziosi, forse, che possa accontentare il padrone del tutto!»
«Non sarà mai il mio padrone!»
aveva replicato Nuri, tirando sul capo il cappuccio del mantello.
«È portatore di morte e terrore! Non sarà mai il mio re!»
L'intera foresta aveva gridato di stupore. Il fiume aveva zampillato accanto a lui a quelle dure parole. L'acqua si era allungata in sua direzione mentre lo spirito vagliava il ponte, dirigendosi al proprio villaggio.
«Non devi mai pronunciare tali cose in presenza del re Oro!»
Lo avevano avvertito impauriti i rampicanti viola, abbarbicati attorno all'olmo che Nuri ed il suo popolo avevano per dimora.
«Mai scaturire la sua ira, Nuri il pazzo, o Ravi sarà perduta!»
«Madre natura, il tuo timore mi indispone. Sei tutto, non dovresti temere alcun male. Non dovresti temere di perire insieme alla tua gente solamente per le minacce d'un uomo.»
«Costui non è solamente un uomo!»
aveva singhiozzato la terra, morbida sotto i suoi stivali.
Costui è il male! Costui potrebbe incenerire il mondo, i mondi, tutti coloro che li abitano!
Niente può annientare le anime,
aveva replicato Nuri, arrampicandosi tra le radici.
Niente può annientare te, terra. Ricresceresti rigogliosa. Ogni cosa rimarrà uguale, sebbene in forma diversa.
Porta il dono, Nuri. Portalo, che sopravvivano gli Ait. Non è giunta l'ora ancora di lavi.
Il folletto s'era inerpicato negli intrichi dell'etera, una smorfia di rabbia a increspargli i piccoli denti aguzzi. Infine s'era alzato in piedi all'imbocco celato del tronco, stagliato verso il cielo in fiamme, con la gola dell'albero alle spalle, pronta a ingoiarlo. Il cesto di fiori e bacche che aveva trascinato con sé sembrava più pesante. Lo aveva calato nel foro, con l'apposita fune agganciata lì accanto, scoprendo il capo dalla cappa. I suoi incredibili occhi avevano fissato le fronde gementi degli arbusti, ricoprenti il cielo inscurito, sferzate dal vento troppo freddo dei primi aliti notturni.
Ravi non perirà mai! Perché credere alle promesse di un bugiardo? Porterei il dono. E poi, servirebbe davvero? E ti importerebbe, forse?
La natura gli era fremuta intorno, infiniti lamenti di tormento. Lo sguardo di Nuri aveva stagliato luci tra le ombre, in quel perpetuo brillio tra l'ambra pura e l'oro.
Ravi non si estinguerà. Non dovreste provare paura.
Il dono, Nuri. Il dono per il re. Il dono per l'amor dei tuoi avi.
Una vampata di collera aveva scosso lo spirito, arroventandogli le iridi, drizzandogli il pelo grigio.
Codarda!
Gridò dentro sé. Per un tremendo attimo somigliò a un'istrice dagli occhi di fuoco, ad una meteora sul punto di esplodere, a ben poco che ricordasse un folletto. I fiori attorno al fusto s'erano ritratti nella terra, i filamenti erbosi tremolavano come in estasi.
Ebbene, andrò alla festa, in virtù del nostro patto,
aveva ringhiato risentito Nuri, riabbassando le proprie vibrazioni.
Andrò e porterò il dono, ma non per mio volere. Lo farò per te, madre, per te e per gli Ait, ma quell'uomo non è un re, non il mio, non lo sarà mai.
Allora il pelo irto di Nuri era tornato lucido, morbido come il pane appena fatto nei migliori forni di Melua. La sua espressione era tornata calda, amorevole come i raggi del sole di prima mattina. Aveva poggiato la mano destra sulla spalla sinistra, chinando il busto, prostrandosi su un ginocchio. Aveva formulato, nella sua fluente e troppo schietta lingua madre,
«Luce e pace a voi tutti, che le viole fioriscano sul vostro sentiero!»
Sebbene il timore di qualche attimo prima, ogni cosa gli aveva risposto
«Ed altrettante sul tuo!»
Poi Nuri era saltato nel buco ed era tornato a casa, lasciando che la notte arrivasse, calando il proprio velo sulla foresta. Non tutti gli spiriti elementali avevano appoggiato quella scelta. Nuri se n'era reso conto incamminandosi verso il castello del Re Oro, il prezioso ring stretto al petto ed avvolto dalle foglie dell'etera. Pensare che neanche lui l'appoggiava, eppure doveva andare comunque. La tempesta l'aveva inseguito al di là del sacro pentacolo, in Taria, nel canyon, tallonandolo fino al regno mezzano. Non l'avrebbe mai creduta tanto ostinata da vagliare i regni. Gli stivali gli affondavano nel fango mentre procedeva imperterrito nel vento di bufera. Si parava il volto trascinandosi avanti, sforzandosi di non perdere la presa del dono. La pioggia gelida lo sferzava, togliendogli il fiato e le forze. Gli elementali del vento, dell'acqua, della folgore non parevano affatto felici del viaggio intrapreso da lui. Poteva sentirli ululare di dissenso, urlare minacce inarticolate nei boati della tempesta.
Lo so, fratelli! Fratelli miei, è un errore, lo so! Nemmeno io vorrei andare, ma devo! Perché non mi aiutate invece di combattermi?
Solo la fiamma appariva dalla sua, accendendo lingue di fuoco nel vuoto per fargli da guida nel buio. Pareva l'unica immune alla rabbia. Il folletto arrancava nelle correnti, a a tratti mangiato e rigettato dalla terra molle. Vi affondava per intero, ne riemergeva più volte, inzaccherando il ring brulicante di luce. Non pareva riuscire a controllare il proprio elemento in quella baraonda. Il resto delle essenze, normalmente in armonia tra loro, rendevano la sua magia impraticabile. Non v'era spazio per il potere, laddove il buio portasse scompiglio. Nuri lo sapeva bene, eppure avanzava lo stesso.
Sei un folle, Nuri, un folle! Perché lo fai? Perché?
Basta, in nome dei cieli, basta! Se non siete con me, che sia? Ma questo è il volere della madre, non capite? Siete impazziti!
Il temporale parve infuriare maggiormente in prossimità di Torre Stort, contorta immagine illuminata a festa nel buio dei nuvoloni. La sua sagoma spettrale e pendente a manca aveva abbagliato Nuri per qualche momento, in netto contrasto con le tenebre che stavano divorandosi il cielo. Gli spiriti elementali erano impazziti. Sì, non era mai successo in precedenza.
Perché tutto questo?
Si chiese Nuri.
La sola presenza del Re Oro crea scompiglio.
Lottava con ogni forza per adempiere al ruolo che ripudiava, l'anello prezioso ormai incrostato di brago e melma. La luce che animava il ring sembrava estinta, celata sotto lo strato di putridume che lo copriva. La fiamma gli aveva fatto schermo un'ultima volta prendogliosi intorno a cerchio, quando una saetta argentea gli era corsa incontro in un sibilo intimidatorio. Gli occhi del folletto s'erano accesi di sfida, i peli nuovamente simili alle spine appuntite di un'istrice. Aveva soffiato come un felino rabbioso. Il fuoco lo aveva circondato, proteggendolo dal colpo energetico. Le due essenze s'erano combattute per infiniti istanti, sfricolando, poi ritraendosi, quasi spaventate da quanto appena successo. Non era mai accaduto che gli elementali lottassero tra loro. Mai era accaduto a Nuri di doversi ergere attorno una salda protezione di radici per resistere all'impeto dei cieli. E dunque, le anime sorelle di Ravi avevano già iniziato a farsi la guerra. Nonostante ogni cosa, Nuri ringhiava mentre le radici che lo avevano protetto si ritiravano nella fanghiglia, incredulo, sdegnato.
Bugiardo! Il re è un bugiardo!
Urlava nella propria mente.
Caos infesta già le terre. I doni non valgono niente.
Grondava pioggia, melma. Piangeva, forse. Era troppo infradiciato per stabilirlo con certezza. La fiamma s'era estinta. I piccoli residui guizzanti avevano accompagnato i passi di Nuri fino al ponte levatoio, guardandolo penetrare nella rocca, uscendo dal pantano. Nuri s'era lasciato alle spalle impronte di lerciume, speranze, un piccolo cuore ricolmo d'amore, improvvisamente rinnegato da chi amava. Era qualcun altro a vagliare in Torre Storta, sebbene il Re Oro non potesse saperlo. Non ancora. Il barbuto re, dall'abito rosso e pacchiano, appollaiato sul trono, con l'espressione più boriosa al mondo che si potesse trovare in un uomo, aveva osservato il folletto trascinarsi a corte, macchiando il tappeto dell'androne. S'era lisciato la barba incolta, sparpagliata sul tavolo in vaso di vivande avanzate. Ricadeva al suolo quel groviglio nero, tra gioielli e preziosi luccicanti. Il mantello del re ricopriva quasi totalmente gli abiti troppo sfarzosi e il suo corpo scheletrico. Ma Nuri li conosceva, e come. Conosceva ogni briciola di marcia celato dietro quell'apparenza. S'era fatto largo tra le montagne di monete, fantasmi, spettri, uomini, bestie, sparse e disperse nella sala, a mangiare e bere e sparire. Le loro menti non erano più lì. Anche ciò Nuri sapeva bene. Non una singola presenza in quella ricca festa era più in grado di pensare per sé. Il re s'era cibato dei loro spiriti, aveva tinto di rosso i loro occhi e macchiato di malvagità le loro anime. Le loro risate, i loro canti distorti non ingannavano l'orecchio di Nuri.
I loro gioielli, il cibo succoso consumato a quattro palmenti. Così, macchiandosi le vesti affondate nei cuscini, non ne raccontavano la vera storia. Lo spirito vedeva solo quegli occhi vuoti, inebriati dal caos e dall'idromele del rioro. Vedeva solo le loro anime vuote, le mani incerte, nervose, tutte prese a staccare chicchi d'uva, a sbattere carte sui tavolini. Non sentiva le risate dipinte dall'ebbrezza, solo un lamento, apparentemente indistinguibile ad altre orecchie. Ma Nuri era il cercatore, ed in quel momento decisamente il folle. Fermo, ad un centimetro dal trono, in piedi, senza inchinarsi, lo sguardo duro, fulgido, e l'involto d'edera sotto al braccio. Colava fango. Il re parve divertito, sollazzato perfino. Il suo viso scarno e scavato lo faceva somigliare ad un vampiro, allo spettro d'un uomo. La sua risata gutturale gli aprì quasi in due il cranio oblungo, quando lo squarcio che aveva per bocca si espanse sul suo volto pallido. Quella corona immeritata, inutilmente grande, cosparsa di gemme, pareva troppo pesante per un corpo apparentemente gracile come quello. Ma la forza del re oro era in realtà incomparabile a quella di qualsiasi uomo, di qualsiasi spirito. La sua risata aveva frantumato i calici pregiati su ogni tavolo, facendo schizzare vino rosso sui volti dei presenti, scaturandone delle orrende risate troppo stridule. Le gocce rosse su di loro somigliavano al sangue. Le smorfie divertite sembravano un pianto nascosto. La follia abitava quel castello, brulicava tutto attorno a Nuri. Il folletto aveva or sì portato il dono, ma non appariva entusiasta di lasciarlo andare. Per elevare il ring dalla propria casa, lo aveva bandito per sempre dal villaggio degli elementali della terra. Il tesoro più prezioso di quei folletti, che alimentava l'energia del loro piccolo regno, significava l'espulsione. Una richiesta di madre natura non può rifiutarsi. Era stato costretto, eppure il suo popolo lo aveva bandito dall'albero. Nuri li amava comunque. Li avrebbe salvati lo stesso. Oh, quell'anello tanto leggero sembrava così pesante adesso. Ed anche le lacrime lo erano, ed anche il liquore dei colpi ricevuti che gocciolava tra i piccoli denti appuntiti di Nuri. Re Oro aveva sollevato appena una delle mani ossute dalle lunghissime unghie appuntite, annerite, richiamando con quel gesto ipnotico una manciata di sventurati. Una dozzina di creature, folletti di altri regni, animali sacri, spiriti erranti, perfino degli ibridi, sembravano di colpo attratti da quel gesto come le api al miele. Erano rotolati via dai tavoli, dai cuscini, in legnosi gesti innaturali, trascinandosi fino al tappeto inzaccherato. Avevano incominciato a leccarne via il fango con impeto disgustoso, neanche il drappo fosse impregnato d'un qualche tipo di leccornia. Si ingozzavano senza ritegno, sbavando e sbrodolando tra le risate culturali e malvagie del re. Eppure l'uomo, se uomo poteva ancora considerarsi, incominciava a scoprirsi irritato da quell'assenza di timore in Nuri, il folletto pazzo. La piccola creaturina, dai vestiti a brandelli, dalla zazzera spiaccicata sulla testa, grondava acqua, rabbia e lacrime, ma il suo sguardo era luminoso come un sole, infuriato come le onde del mare quando incontravano la stessa tempesta esterna. Erano così irritanti quegli occhietti ambrati, fastidiosamente simili ai tappeti di bottoni d'oro che ricoprivano il pavimento del salone. Non perdevano mai presa in quelli scarlatti del re. Vibrava di collera, furore, quel piccolo folletto. Le creature manipolate dal re gli stramazzavano alle spalle, vomitando e rantolando, eppure non temeva nulla. Ah, così fastidioso era. Il re Oro aveva emesso un ringhio basso, gorgogliante, che gli aveva increspato un angolo della fessura troppo dilaniata che si portava per bocca.
Le sue zanne ingiallite s'erano svelate per un momento, poi erano scomparse.
Chiedi dunque pietà per il tuo popolo?
Aveva rantolato a quel punto il mostro, mento spigoloso poggiato su una mano, in una posa così disinteressata da farlo apparire annoiato.
Chiedi che la piaga lo risparmi, mio piccolo, sciocco insetto. Chiedi il mio caos indulgenza. Per questo porti il dono.
Inutile fingere con quell'esserino. Inutile imbastire false promesse. In qualche modo conosceva già tutto. La sua mente pareva di ferro. Oh, era così fastidiosamente...
Io non chiedo pietà,
replicò fermamente Nuri, una scintilla fiammeggiargli negli occhi.
Perché non potresti mai estinguere Ravi davvero. Non conta quanto il buio di cui ti ammanti possa essere poderoso. Contano solamente le infinite possibilità di cui ogni essere vivente è in possesso, Balor, figlio del caos. Ebbene, contano tutti gli strumenti che un individuo serba in sé.
Il folletto aveva sollevato l'involto d'Edera, mentre un'espressione incredula e iraconda si dipanava sul volto del re.
E non porto questo dono per timore o per proteggere il mio regno, perché il mio regno non ha bisogno affatto di protezione. Te lo rendo per volere della madre, per suo ordine, per rispetto verso lei, non per te.
Un secondo ringhio basso era vibrato nel ventre di Balor. Balor! Lo aveva chiamato Balor!
Come conosci quel nome?
Ho il vizio di conoscere le cose, perché le cose parlano con me.
Aveva replicato duramente il folletto. Aveva scagliato con disprezzo il ring sul tavolo dell'uomo, facendolo trasalire per l'affronto. La bestia aveva sollevato con due unghie affilate il piccolo involto, gli occhi rossi accesi di rabbia.
La tua lingua osa spillare veleno al mio cospetto e ti fa inoltre beffe del tuo re, portando in pegno un pezzo di fango.
Balor non parve preoccuparsi di verificare quale prezioso monile fosse avvolto dal lerciume, il medesimo lerciume che gli ricopriva il cuore, facendolo schizzare lontano con uno schiocco di dita. Nuri aveva sentito ogni singolo pelo drizzarsi sulla nuca, ma non per paura. Era rabbia. Di quella nera, come lo sporco che schizzò fino a lì dall'anello, macchiandogli il volto.
Non è un pezzo di fango,
aveva sibilato fremendo Nuri, spostando solo allora lo sguardo ai propri piedi, dove il ring era tornato.
Ma un tesoro!
Non è affatto un tesoro, è immondizia!
Aveva latrato Balor, scoprendo sempre più le zanne, al limite della sopportazione. Nuri aveva raccolto il ring, stringendoselo addosso al cuore. Aveva sollevato i suoi splendenti occhi terrorizzanti sulla bestia ed aveva gridato, scorticandosi la gola.
E tu, mostro immondo, tu non sarai mai il mio re!
Un'esplosione d'ira e saetteros aveva strappato Balor al suo trono. Era schizzato in direzione del folletto in un verso acuto di furia e follia. Il mostro aveva infilzato con un'unica unghia Nuri, perforandolo da parte a parte e passando dritto attraverso il ring. Il folletto era stramazzato al suolo senza un lamento. Il monile gli sprofondava sempre più nel buco che Balor gli aveva aperto in petto. Il tappeto lussurioso s'era imbevuto del suo sangue. Si insinuava in ogni singolo filamento dell'etera. Aveva raggiunto il ring e si instillava in ogni minuscolo intarsio decorativo del gioiello.
Maledico la tua esistenza, Nuri di Ravi!
Aveva urlato fuori di sé la bestia, mentre l'essenza pura dell'anello e lo spirito di Nuri si fondevano insieme.
Ti condanno a non poter più tornare in terra, in nessuna spoglia, mai più! Che la mia maledizione ti colga, che tu sia punito per la tua impudenza!
Gli occhi del mostro saettavano di pazzia, erano fuoco, fiamme. La corona caduta in terra gli scopriva il cranio infossato, unica porzione visibile tra i filamenti corvini dei suoi capelli sfilacciati. I lampi scarlatti avevano avvinto per un orrendo istante la piccola sagoma morente di Nuri, stritolandola senza clemenza. I poveri disgraziati avevano ripreso a leccare il tappeto, senza poter fermarsi, ingozzandosi del liquore del folletto. Nuri del Ring erano diventati una cosa soltanto. Il loro brillio incominciava a innalzarsi al di là delle pietre accatastate in pendenza dal castello. Le persone invitate alla festa si precipitavano a raccogliere le gemme che si erano staccate dalla corona in quello scoppio d'energia malefica. Balor s'era girato in un lampo e aveva incenerito ogni presente solamente al suono dell'urlo della propria voce. La corrente ventosa li aveva investiti, erano esplosi uno dopo l'altro. Le loro interi ora s'erano spiaccicate sulle pareti in miriadi di suoni raccapriccianti. E così, per qualche minuto, s'era eretto il Re Oro sulla sua montagna brillante di monete, tesori fittizi, ansimante, colante delle budella degli sventurati, braccia allargate, dita spalancate ancora gocciolanti di core, solo un sorriso maligno di vittoria ad aprirgli ancora quel cranio allungato ed orrendo. Le vetrate dell'intera torre storta erano implose in un boato, conficcandosi nella sua carne, strappandogli un grido. Soltanto in quel momento Balor conosceva veramente il furore della madre.
Hai strappato ingiustamente un'anima pura alla terra, e per sempre essere immondo!
Il temporale s'abbatté sul castello. Le pietre che lo sostenevano crollarono come pezzi instabili di un puzzle. La rocca incominciò a seppellire Balor, ma non sarebbe stato certo qualcosa di tanto semplice a ucciderlo.
Pagherai con la tua anima stessa, se qualcosa ne rimane!
Tuonavano i fulmini, fusticando i resti della torre. La mano biancastra del re già emergeva dai detriti, cercando uno spiraglio per tirarsi fuori.
Per sempre sarai maledetto dalla natura madre. Mai potrai più calpestare le mie terre, dissetarti delle mie acque e gonfiarti di vita con i miei venti.
Una folgore aveva colpito in pieno petto Balor, strappandogli un altro grido sofferente. Una corolla di fiamme l'aveva avvinto, incominciando a divorarlo vivo, consumandone pelle ed ossa. Miriadi di radici avevano frantumato il terreno, avevano stritolato lo scheletro ancora fumante del mostro, avvinghiandone lo spirito. Il fantasma di Balor aveva provato a ribellarsi, ma le radici lo avvincevano, lo sollevavano in alto, sempre più in alto, verso la tenebra dello spazio aperto. Due maestosi occhi blu s'erano spalancati al di sopra del globo. Avevano fissato Balor da quel buio, da quel vuoto tempestato di stelle ed astri.
Ti condanno a vagare in eterno, vasto del tuo stesso caos. Ti condanno a perire, in balia della tua stessa malvagità. Se bramavi tanto l'odio, sarai odio. Che lo stesso destino in quella povera anima possa appartenerti in eterno, così io comando!
Balor si contorse, ululò di dolore, provando inutilmente a resistere a quell'impeto, ma lo sguardo della madre già lo disgregava, lo annullava. Il suo spirito putrido si perse nello spazio, ed in virtù del vero, l'odio e la vendetta non generano altro che odio. La madre aveva voluto vendicare Nuri, liberando nell'universo uno spirito malvagio. Fu così che diede involontariamente vita alla bestia. Fu la stessa madre natura a generare ciò che più temeva, una forza in grado di annientarla, o almeno in apparenza. Nuri poté solo osservare Balor prendere la forma più buia della sua anima malvagia dal proprio letto di stelle. Poté solo vederlo tramutarsi in un ciclopico mostro senza ragione, un distruttore di interi universi e mondi. Poté solo guardarlo cibarsi dei cattivi sentimenti altrui, crescere ancora. Credette davvero di rimanere per sempre così, spiritualmente avvinto al ring, vagante nell'energia della creazione che tutto il mondo avvolge, impotente di fronte a un male che doveva essere annientato ed era invece nato con la stessa mano che voleva distruggerlo. Lo credette davvero ed a lungo. Lo credette fino a che Ilios non lo raccolse dal cosmo.
fine. Forse.
Caro amico del profondo ascolto, questo racconto è giunto al termine. Ma non essere triste, presto arriveranno altre storie. Devi solo venire a cercarmi e sederti ad ascoltare. Che le viole fioriscano sul tuo sentiero. Arrivederci.